Previously on Nerdando on Air.
In diretta dagli studi di Radio Città Pescara, sta per andare in onta. In onta?
È anche in onta, secondo me.
È anche un'onta. Ciao Steve, che ci guardi da lassù col tuo sorriso buono. Le caprette facevano
le
ciao.
Le caprette le facevano ciao, le sorridevano i monti. Ma all'epoca c'è da dire che i cartoni animati erano tutti così, eh?
Ma tra l'altro un giovane Mario Monti.
Tratta dal romanzo del 1880 di Joanna Spyri. E la serie era diretta
Joanna Spyri.
Esatto. È un ragazzo di 16 anni che si chiama Sosuke Sagara.
Un sedicente sedicenne.
No, invece mi è piaciuto. Ma perché c'è Tom Cruise biondo? E c'è questo momento di coppia gay che adotta una bambina e vivono felici e contenti andando in giro ad ammazzare la gente.
Quindi no, amici di Penny, morirete.
E chiede alla caramelli vendola.
Bella bro,
hai messo un peto. Un attimo, perché abbiamo Favino in chat. Ha detto che Favino non è un soprannome, la sua fava
lui
è normale.
Ah, pensavo lui Favino.
Nonostante siano piccole donne, non c'è Favino. Volevo dire una cosa agli amici di Twitch. Ma dovete finire.
Basta. I don't
wanna wait. Sì, anche su Deezer e anche su Brothers. E ancora una volta, incredibilmente, in diretta da Radio Città Pescara, sta per andare in onda
oggi
la decima puntata di Nerdando Nerd Idrovolante. Sono le 19:54 e condurrà dall'altra parte del vetro l'inossidabile Clack.
Buonasera, invece in cabina di regia ci sarà il nostro giapponese Tenkar.
E cavolo!
Buonasera, ben arrivati alla decima puntata della vostra trasmissione radiofonica preferita.
E siamo in doppia cifra!
Siamo arrivati in doppia cifra, chi l'avrebbe mai detto?
Io no.
Nemmeno io, in realtà. E la vostra trasmissione preferita naturalmente è Nerdando Nerd.
Sì sì, giusto per dirlo.
Specifichiamolo, che va in onda ogni mercoledì sulle frequenze di Radio Città Pescara 97.8 per chi ci ascolta dall'Abruzzo e in streaming su radiocittapescara.it per chi invece è fuori dall'Abruzzo. E un saluto anche agli amici della chat di Twitch che ci seguono ogni settimana su twitch.tv/nerdando.com e che ci fanno compagnia con i loro commenti.
Mi è ricordato un po' mia nonna che diceva che Corrado le faceva
tanta compagnia. Invece noi il contrario, cioè sono gli ascoltatori che fanno compagnia a noi.
E questo è molto bello.
Sono i nostri Corrado.
Esatto.
In fondo, ognuno il Corrado di qualcun altro.
Spero che non moriate come lui.
No, vabbè, o come gli amici di Penny, come abbiamo sentito nel riassuntone.
Esatto, perché ora abbiamo anche il riassuntone.
C'è stata morte nel riassuntone.
C'è stata parecchia morte.
Invece questa settimana parliamo di tutto il contrario, perché il nostro argomento della settimana è Dragon Ball.
Evviva!
Che evviva! In quanto a resurrezioni ne ha dette.
Là, con sette palle si rinasce in un attimo.
Tagliamo tutto. Infatti il titolo della puntata è Kakarot non è una parolaccia.
Esatto,
e Kakarot, lo specifichiamo.
Mi raccomando, senza H, che se no dedo si incavola.
È perché giapponese e toscano hanno la matrice comune, quindi lui è un esperto.
Esatto.
Vabbè, non è una parolaccia, ve lo assicuriamo se non siete dei fan di Dragon Ball.
Sì, possiamo dirlo.
Possiamo dirlo, anzi è il nome del protagonista, anche detto Goku. E durante questa puntata vi racconteremo un po' di Dragon Ball e di curiosità sulla serie. Ma non solo, ci sarà spazio anche per uno sguardo al passato, come sempre con l'almanacco del giorno nerd. E questa settimana con Non è un gioco per vecchi,
perché Maurizio è tornato dal Messico.
Maurizio è tornato dal suo viaggio intorno al mondo, nei posti più caldi del mondo, e quindi ci parlerà di un gioco piuttosto datato, come sempre. E poi ci sarà spazio anche per uno sguardo però al futuro con le nuove uscite e concluderemo con la nostra classifica che sarà dedicata a Dragon Ball.
Certo, volevo dire soltanto una cosa, PR di Bandai Namco, mandaci il gioco.
Mi sembra giusto. PR che ci ascolti ogni settimana.
Assolutamente, lo conosco.
Secondo me sta già inviando, sta già compilando il contrassegno.
Io l'ho comprato.
Vabbè, lui te lo invia lo stesso.
No, ma perché lo recensirà, se tutto va bene, il nostro Fedrizzone nazionale della redazione di Nerdando.
Benissimo, lo aspettiamo. Quindi avremo tante cose di cui parlare, ma grande protagonista come sempre è la musica. I Foo Fighters ci hanno introdotti alla puntata con Bridge Burning, invece questi sono gli Aerosmith con Same Old Song and Dance.
Mm-hmm.
occupation go to his head, and his wife's aggravation, you soon end up dead. That's the same old story, same old song and dance, my friend. That's the same old story, same old song and dance, my friend. Got you with cocaine, I found with your gun. No smooth face, a lawyer could get you undone. Say love ain't the same on the south side of town. You could look, but you ain't gonna find it around. That's the same.
Ciao, sono Simone e ascolto Nerdando Nair perché una vita triste e povera e tencare e clac mi rallegrano l'esistenza. Nerdando Nair, un programma generoso.
Bentornati sulle frequenze di Radio Città Pescara 97.8. Vi ricordo che potete anche ascoltarci live su radiocittapescara.it e guardarci sempre live su twitch.tv/nerdando.com e commentare con noi l'argomento della settimana, che è Dragon Ball.
Ah.
Era quello, cioè okay. Io sapevo che era quello.
Non avevo studiato allora.
Non eravamo d'accordo.
No, scherzo.
Eravamo in dubbio, ma alla fine abbiamo scelto Dragon Ball, ci è sembrato più in tema.
Anche perché uscirà appunto a breve, a venerdì proprio, Dragon Ball Z Kakarot.
Quindi... Che cos'è?
Ma non ne parliamo ancora.
Non ne parliamo.
Ne parleremo
diciamo
tra un
che
po'.
Esce. Ma intanto vediamo invece un po' di roba vecchia.
Assolutamente sì.
Con l'almanacco del giorno nerd. L'almanacco del giorno nerd, appunto, dicevamo. No, di nuovo. Potremmo andare avanti all'infinito, secondo me.
Non lo farei
quindi
mai.
Quindi non lo ripeterò più. Ma la rubrica in cui vi raccontiamo i compleanni della settimana.
Aspetta, quale?
Questa. Questa che è appena iniziata. Colei okay. Che non può essere nominata come Voldemort.
Perfetto.
Ma oggi non parliamo di Voldemort, invece. Ma parliamo, per esempio, di Braccio di Ferro, che compie ben 91 anni. Un giovincello. Veramente un giovincello, ma non sembra invecchiato di un giorno.
Chissà cosa ci faceva con quelle braccia.
Cosa c'è negli spinaci? In realtà, in quelle scatolette.
Fra l'altro pare che ora tu parlerai delle origini del personaggio.
Sì.
Ai tempi delle superiori gli sono venute quelle braccia a causa del suo onanismo.
Questo nella mia scheda non c'è, però apprezzo il contributo. Ma nella mia scheda invece c'è il fatto che è un personaggio dei fumetti che probabilmente tutti conosciamo, che in realtà è nato protagonista di Strisce ed è stato creato da Elsie Chrysler Segar,
non
che
dire,
comunque ha un nome.
Innanzitutto non si dice Strisce in questo modo,
in questo contesto e senza preparazione.
Mi puoi ridire il nome del personaggio?
No, il personaggio è Braccio di Ferro.
Scusami, del creatore?
Ma ne siamo, secondo me si è capito.
No, ridimmelo.
Elsie Chrysler Segar.
Ah,
era lui, sì. E vabbè.
Quindi il signor Segar ha creato un personaggio con le braccia giganti.
Molto forte, che mangia spinaci.
E non solo.
Un marinaio, tra l'altro. In ogni caso, questo personaggio, Braccio di Ferro nella nostra lingua, Popeye in lingua originale, è apparso appunto per la prima volta il 17 gennaio del 1929, quasi un secolo fa ormai. E da allora è diventato uno dei personaggi più famosi in assoluto. In realtà nasceva come comprimario per le strisce che disegnava appunto Segar, The Timble Theater. Però poi l'autore ha creduto nel personaggio tanto da farlo diventare protagonista e cambiare anche nome alla serie, che si è, da allora è stata nominata Popeye.
Assolutamente.
Come
sì.
Il suo protagonista. Come abbiamo detto prima, è un marinaio particolarmente forte e particolarmente irascibile, e il segreto della sua forza.
Il segreto.
Sempre, sì. Della sua forza è nelle scatole di spinaci che lui mangia e diventa super forte. Quindi era anche. Ci sono stati anni in cui è stato d'esempio per i bambini per spingerli a mangiare le verdure.
Ora mi hai fatto ricordare una cosa. Mia madre mi diceva sempre: mangia gli spinaci che diventi forte. Diventerai forte come Braccio di Ferro.
E funzionava?
È vero? Se no, li mangiavo. Ma a me piacciono gli spinaci.
No, in realtà, vedi, funzionava perché tanti li mangiano. E curiosità che forse qualcuno ricorderà, magari l'avete anche visto, nel 1980 Braccio di Ferro è stato trasposto in carne e ossa in un film diretto da Robert Altman e interpretato da Robin Williams. Film, a mio avviso, abbastanza dimenticabile, ma tant'è.
Anche perché io non l'ho visto in realtà.
Ma io ne ho visti dei pezzi, ma non mi ha mai colpito particolarmente.
Però...
L'avrei lasciato sulla carta tutto qua.
Ah, ok, vabbè, però secondo
però
me andava.
Esiste.
No, ma perché ci sono delle cose che vanno fatte. Quella cosa lì andava fatta.
No, poi in realtà Robin Williams lo interpreta molto bene comunque. Cioè, sembra veramente Braccio di Ferro diventato una persona in carne e ossa.
Nel frattempo gli amici della chat di Twitch mi fanno notare che sono diventato la prova vivente perché ho spaccato una custodia in due qualche settimana fa in diretta.
Mi sembra giusto, ma hai mangiato prima gli spinaci?
No,
allora.
Li avevo mangiati qualche giorno prima.
Non vale.
Non vale?
Non vale, mi dispiace.
Maledizione. Compie 25 anni invece Boost & Move, conosciuto anche come Puzzle Bubble. Io me lo ricordo personalmente come Gioco del Mare, perché si trovava praticamente in tutti i cabinati che erano presenti sulla costa balneare, da Pescara, Francavilla al Mare, ovunque qui in Abruzzo.
Sì, anche sale giochi.
Sì, anche, va bene, sale giochi neanche a dirlo. È un rompicapo che vede come protagonisti i personaggi di Bubble Bubble, il cui scopo è lanciare delle palle colorate attraverso un cannone per affilare tre o più biglie dello stesso colore e farle quindi esplodere. Man mano che si andava avanti con il livello, soffitto scendeva e quindi di conseguenza si riduceva l'area di gioco ed era sempre più difficile, e lo scopo del gioco era distruggere tutte le bolle prima che queste toccassero terra. I livelli erano 30 e soprattutto se lo si giocava al mare, se arrivavi al 30esimo ti grandinava, nel vero senso della parola, la addosso. Non dico cosa, però comunque
guarda.
Si faceva strage di uomini e donne a seconda del caso. Tra le curiosità, il gioco doveva essere chiamato Bubble Buster, ma poi è stato cambiato il nome. Però la schermata del titolo si vede in un livello che è sepolta, e in più c'era una fastidiosa censura, ovvero
fastidiosa proprio.
Fastidiosissima censura, ovvero non si poteva se finivi il gioco e scrivevi come negli...
Quando dovevi salvare il punteggio.
Il punteggio sex veniva censurato in AAA, ma io ho fregato per
il
anni
sistema.
Il sistema scrivendo C-A-Z e nessuno mi ha mai detto nulla.
Anche perché penso che né agli americani né ai giapponesi dia particolarmente fastidio.
Esatto.
Io non so i giapponesi,
però
tutto
quanto era bello vedere le classifiche e vedermi lì con tutti che diciamo ma chi è questo?
Anche perché se hai fatto un punteggio veramente forte è pure difficile toglierti dalla
classifica.
No, perché
infatti dicevano ma chi c'è?
Esatto, e avevano la risposta.
Assolutamente sì.
Domanda e risposta, appunto.
In un attimo.
Che bello, bei tempi, eh?
I bei tempi andati.
Invece è decisamente più giovane, compie 15 anni, è uscito infatti il 14 gennaio del 2005, Elektra, lungometraggio dedicato al personaggio creato da Frank Miller per la Marvel.
Anche questo dimenticabile.
Anche questo io in realtà non l'ho visto, quindi mi baso sul sentito dire. A giudicare dalla sua protagonista, cioè Jennifer Garner, abbastanza dimenticabile. E il personaggio in realtà era già apparso al cinema nell'altrettanto dimenticabile Daredevil di 2 anni prima con Ben Affleck.
Ma si poteva, se non hai di meglio da fare, si poteva guardare.
Però aveva una bella colonna sonora Daredevil.
Vero.
Quello sì. E Elektra compariva in questo film e 2 anni dopo le è stato dedicato questo film stand alone che ne racconta le origini. Sei dubbioso? Ti vedo molto dubbioso.
Era molto brutto.
Io appunto ho evitato di guardarlo, ma a questo punto non lo guarderò. E la curiosità appunto è che Jennifer Garner, che è la protagonista, lei stessa non voleva partecipare a questo film, ha cercato in tutti i modi di evitarlo, ma purtroppo obblighi di contratto firmati ai tempi di Daredevil l'hanno obbligata a prendere parte al film.
Hai voluto fare Daredevil e ora ti attacchi con Elektra.
E dovrà convivere per sempre con questa storia, perché su Wikipedia apparirà sempre nella sua filmografia.
È vero, che è un'onta.
È vero, è un'onta, come la nostra trasmissione della settimana scorsa.
Esatto. Compie invece 30 anni Tremors, che è uscito il 19 gennaio del 1990, un monster movie che ha avuto parecchio successo e ha fatto registrare ben 4 seguiti, un prequel e una serie televisiva che però è stata cancellata dopo 13 puntate.
La serie è piaciuta.
La serie non l'ho vista, no, in realtà non ho visto neanche alcuni seguiti. I protagonisti della pellicola sono un croccante Kevin Bacon, che mi fa sempre ridere.
Perché croccante?
Eh beh, Bacon.
Ah, ok, era cotto a puntino,
era
insomma.
Sì, sì, era molto buono. E Fred Ward, che interpretavano due tuttofare del Nevada, che nel momento in cui decidono di abbandonare la città in cui sono da vari
stanno
anni...
Stanno tutto facendo.
Esatto, stanno tutto facendo per cercare fortuna altrove, rimangono bloccati perché ci sono dei vermi giganti. Scusate.
Hanno ragione però,
Ci sono dei vermi giganti che minacciano la popolazione, quindi loro cercano di salvare tutti quanti questi vermi che inizialmente nel primo film vengono chiamati agguantatori e poi dal secondo graboid.
Si chiamano agguantatori.
È vero, perché anche...
Ma come agguantano se non hanno le mani?
Con la bocca.
Ok.
Non lo dovevi chiedere.
Quindi abboccatori?
Abboccatori, esatto. Che si muovono nel sottosuolo, perché lì nel Nevada
è tutto
deserto, e sono completamente ciechi, ma vengono attirati dalle vibrazioni del suolo, quindi quando qualcuno magari cammina loro escono e mangiano, così come se non ci fosse un domani.
Effettivamente mette un po' d'ansia.
No, molto, molto bello il film, che riscosse un discreto successo, tant'è vero che a fronte di 11 milioni di budget sono riusciti ad incassare 48 milioni di dollari e anche la critica lo apprezzo parecchio. Fra l'altro gli effetti speciali sono stati realizzati dagli stessi tecnici di Terminator, quindi non persone a caso.
Sì.
Sono presenti tantissime citazioni classiche degli anni 50 e soprattutto l'elemento fondamentale è la comicità dei due protagonisti. Infatti ricordo parecchie battute che fecero, che ne parlavo anche a scuola parecchio perché le citavo un sacco.
Io non l'ho ancora visto.
Molto male, molto male.
Ma intendo recuperare almeno il primo.
Tanto, fra l'altro, il cofanetto che contiene tutti i 6 film si trova a pochi spicci su Amazon, quindi è possibile recuperarlo nel caso.
Perfetto. Ultimo compleanno, un compleanno italiano perché ricordiamo la messa in onda appunto nel nostro paese ed è quella di Dawson's Creek, che 20 anni fa, quindi il 13 gennaio del 2000, veniva trasmesso per la prima volta in Italia. Dawson's Creek, che tra l'altro era stato tra i protagonisti della classifica della scorsa settimana.
Vero.
Con la sua sigla d'apertura famosissima, che è un teen drama che è stato trasmesso per ben 6 stagioni negli Stati Uniti dal 98 al 2003 e in Italia è iniziato 2 anni dopo. Racconta la storia di 4 ragazzi liceali, mi sembra fossero loro.
Sì, delle superiori.
Delle superiori, quindi liceali. E in particolare la storia ruota intorno a questo Dawson che vuole fare il regista, sogna di diventare un grande regista.
Che era un piagnaculo!
Ma soprattutto basta. Vuole fare il regista, e che tra tutti i grandissimi registi del mondo lui vuole diventare come Steven Spielberg. Quindi in realtà vuole fare i soldi.
Esatto.
Però vabbè, questo è un altro discorso. A interpretare i 4 protagonisti c'erano James Van Der Beek, Katie Holmes, Joshua Jackson e Michelle Williams, che poi sono anche stati lanciati un po' da questa serie, in particolare le 2 protagoniste femminili, Michelle Williams, Katie Holmes solo all'inizio.
Però ci fanno notare che c'è un altro avvenimento importante, ovvero i 65 anni di Enrico Mentana.
Ma è vero?
Ciao Chicco.
È vero o lo hanno deciso loro?
Io mi fido, io
dai,
mi fido.
Fidiamoci. E, stavo parlando di Dawson's Creek, è interessante per chi l'ha guardata, almeno a me ha divertito molto. Lui poi ha interpretato un'altra serie anni dopo, che in italiano si intitola Non fidarti della dell'Interno 23.
È vero.
Quindi è vero. Auguri, auguri Chicco. E in questa serie James Van Der Beek interpretava James Van Der Beek, quindi la sua figura, ironizzando moltissimo sul ruolo dell'attore e soprattutto su Dawson's Creek e su questa esperienza. C'era anche un episodio in particolare che sì, parlava proprio di Dawson's Creek ed è molto divertente. Lui è molto bravo.
Ma sì,
lì
vero,
mi ha divertito tanto.
Ma a me era antipatico il personaggio di Dawson, quindi questo vuol dire era che
bravo.
Era molto bravo.
Quindi guardate Dawson's Creek, dovrebbe essere su Prime Video, tra l'altro.
Non ne ho idea in realtà.
Ma mi pare di sì, e soprattutto guardate Non fidatevi dell'Interno 23. E nella colonna sonora di Dawson's Creek c'era anche questa canzone, Teenage Dirtbag dei With Us.
To shake. How does she know who I am? And why does she give a damn about?
I've got 2 tickets to Iron Maiden, maybe. Come with me Friday, don't say maybe.
E sulle note di Teenage Dirtbag, rieccoci a... mi sono incartata tantissimo! Nerdando Nair su Radio Città Pescara, stavo fondendo le due parole, frequenza 97.8 per chi ci ascolta in radio e anche su radiocittapescara.it e in video streaming su twitch.tv/nerdando.com.
E vi ricordiamo che potete recuperare tutti quanti i podcast passati su Spreaker, su Mixcloud, su Apple Podcast, su
su tutte le piattaforme di podcast Spotify, che vi vengono in mente,
su
insomma.
Spotify.
Ah, Spotify, è vero, per esempio. Pensavo fosse la prima che avevi detto.
Non lo so, ho detto cose
potrebbe
a caso.
Anche essere. Comunque ci trovate un po' ovunque ed è arrivato il momento di Non è un gioco per vecchi, la rubrica in cui vi raccontiamo un titolo specifico dal passato e in cui ci avvaliamo dell'aiuto telefonico del nostro Zeno 2K.
Ciao Maurizio!
Ciao, buonasera, buon Ciao. Doppio critico a tutti, buon anno.
Mamma mia,
è
che
vero.
Classe.
Lo so, me lo aspettavo, me lo preparavo da un mese.
Si vede che ne sai.
Lui ne sa.
Sì, sì, assolutamente. Oh, sono qui alla festa di compleanno di Chico Mentana, vi saluta, vi ringrazia per gli auguri, dice che vi ascolta sempre.
Sono contenta, grazie.
Grande
grazie.
Chico. Di cosa ci parli oggi?
Allora, dunque, dal momento che siamo nel 2020 e che insomma di D&D abbiamo già parlato, non potevo che scegliere invece un titolo cyberpunk in onore del famoso gioco di ruolo. Non un titolo ovviamente ispirato al gioco, però l'ambientazione è quella. Vi parlo quindi di Flashback, titolo francese della Delphine Software datato 1993, uscì per Amiga in prima istanza, poi per altre piattaforme successivamente.
Come mai? Cosa aveva di particolare questo gioco? Come mai l'ha scelto?
Beh, è uno dei miei tanti giochi preferiti, perché in realtà mi sto rendendo conto con questa rubrica che ho tanti giochi preferiti, quindi diventa sempre più difficile scegliere solo uno.
È un buon segno,
Sì, assolutamente. Diciamo che era un platform shooter adventure tutto insieme, con una bella storia ambientata in un futuro futuribile, ovviamente cyberpunk, cospirazioni, alieni, poliziotti corrotti, tanta azione, tanti gadget tecnologici molto, molto interessanti, ma in modo particolare questo titolo era stato sviluppato con una tecnica che negli anni 90 era assolutamente all'avanguardia.
Ovvero?
La prima cosa che saltava agli occhi erano i fondali, che erano stati disegnati tutti quanti a mano e quindi con estrema perizia e molto molto belli da vedersi, ma soprattutto saltava agli occhi l'animazione del protagonista, che era stato creato con la tecnica del rotoscope, che voi conoscete benissimo.
Sì.
Confido su Claudio ovviamente.
Sì, ho capito davvero.
Io mi sono fermato su scope.
Mi sembra giusto.
E quindi sia per le animazioni che per le cutscene ce n'era veramente tante, e adesso non immaginatevi i titoli di oggi, quindi era tutto molto pixeloso ma estremamente fluido. Il protagonista indossava un paio di jeans, una maglietta e una giacca di pelle all'Indiana Jones, che nascondeva una pistola nella fondina, e c'erano splendide animazioni di lui che si muoveva con la pistola in mano, che estraeva e riponeva la pistola, che rotolava e s'accucciava, insomma, diciamo che ha spostato in alto l'asticella già piazzata da Sua Maestà Prince of Persia.
Che bei tempi!
Sì,
è stato veramente un passo in avanti, quindi notevolissime il lavoro svolto sulle animazioni.
Hai qualche curiosità sul titolo?
Ce n'ho una, è stato un tale successo commerciale e di critica, ha venduto talmente tanto che è riuscito ad aggiudicarsi un posto nel Guinness dei primati come il gioco francese più venduto di tutti i tempi. Confesso che non sono andato a guardare negli ultimi 18 anni se qualche altro titolo francese ne ha soppiantato il posto, non ho la minima idea, però era giudicato la coccarda del Guinness World of Records e sinceramente era molto molto meritato.
Anche perché io conosco un paio di case francesi, una tra queste ha fatto Blood Bowl, però non credo che abbia venduto così tanto come Flashback, quindi non credo proprio.
Temo di no.
Ma con un successo così c'è mai stato un seguito?
Guarda, ce ne sono stati uno e mezzo. In pratica...
Mi piace il 95... mezzo.
Sì. Ora vado ad esplicare. Allora, nel 95 uscì un altro titolo della Delphine Software chiamato Fade to Black, che era ovviamente un seguito e non ebbe lo stesso successo del predecessore. Andò abbastanza bene. In giro si trovano riferimenti al fatto che questo titolo abbia creato enormi problemi finanziari, ma credo che sia più voce di corridoio che non realtà, anche perché la Delphine Software poi ha fatto uscire tutta un'altra serie di titoli, anche di tipi molto diversi, perché ci sono stati molti racing game sulle motociclette, ad esempio, fino agli anni 2000. Fade to Black quindi esce nel 95 per PC e PlayStation, è stata una delle prime a produrre anche per Play, senza replicare il successo precedente. Nel 2002 si iniziò a parlare di un secondo seguito che, vado a memoria, si chiamava Flashback Legends, qualcosa del genere, ma che venne tristemente annullato perché sono falliti.
Ecco, è finita malissimo.
Miseramente, la storia è finita malissimo e, se ricordo bene, doveva uscire per Game Boy, una roba del genere. E quindi purtroppo andò male, dobbiamo consolarci con il titolo originale in questo caso.
Però non solo, hai giocato al remake di qualche anno fa, del 2013?
Sì, uscì per Xbox 360 e credo anche per Play 3, ma non sono sicurissimo. Io comunque l'avevo preso
per... uscì anche per PlayStation 3.
Ecco, però all'epoca ero molto, molto più indottrinato di quanto non sono oggi, che sono sceso a migliori consigli, per cui... ovviamente, colto anch'io dalla sindrome del nostalgico, mi sono assicurato la mia copia del remake di Flashback, che il gioco era quello, ovviamente. Aveva un grosso improvement dal punto di vista grafico, c'era quello che oggi qualcuno chiama 2D e mezzo, nel senso che era comunque un platform in due dimensioni, però si poteva in alcune situazioni entrare, c'era la rotazione di una stanza per delle cutscene, insomma aveva tutte le cosine a posto per essere un bel titoletto, ma purtroppo, come capita spesso in questi casi, era privo dell'anima dell'originale, era molto freddo e non conquistò assolutamente i cuori come fece
l'originale.
Primo titolo. Assolutamente, poi c'era qualche bug, qualche sbavatura, qualche imprecisione, insomma è stato presto dimenticato purtroppo, diciamo che è stata un'altra occasione persa.
Ma capita spesso così con i remake. L'unico remake degno di nota che ricordo degli ultimi anni è quello di Resident Evil 2, che a me ha fatto impazzire.
Su questo concordo, l'ho giocato tutto anch'io 2-3 volte. È fenomenale, decisamente hanno fatto capire che cosa vuol dire fare un remake di un classico.
Infatti ora aspetto con ansia il 3, che uscirà tra un paio di mesi, quindi speriamo bene, incrociamo le dita.
Manca poco,
sì, abbiamo visto anche un trailer di recente
un paio di giorni fa è uscito il nuovo.
Esatto, per cui insomma aspettiamo, ma con fiducia, ecco, diciamo che le premesse sono ottime.
Sì, se fanno lo stesso lavoro che hanno fatto l'anno scorso, sono sicuramente ottime, sì. Allora, grazie mille Maurizio, noi ci sentiamo tra un paio di settimane e grazie ancora
grazie
per
voi,
la tua.
Grazie a voi, buona serata, torno alla festa di Chicco Mentana.
Buon divertimento,
ciao.
Mi raccomando.
Ciao.
Bene, salutiamo Zeno2K e Chicco Mentana che festeggiano e adesso ascoltiamo Stuck in the Middle with You degli Steelers Well.
Started out with nothing, and you're proud of yourself, man. Di Radio DJ? 105 non ti soddisfa? Vogliamo parlare di Radio Monte Carlo? Tutti i mercoledì dalle 19.45 alle 21 Nerdando on Air su Radio Città Pescara. E se non vieni, sei un tankar babbo di me.
Bentornati a Nerdando on Air e Stuck in the Middle with You ci ha leggermente anticipato sulla nostra prossima rubrica, ovvero le nuove uscite.
Oh no!
No, ma è bello se parte lo stesso. Le nuove uscite.
Pronto.
Vediamo un po' cosa esce questa settimana. Perché dicevo Stuck in the Middle with You ci ha anticipato? Perché oltre a comparire in un film famosissimo, Le Iene.
Mamma mia, infatti è quello che chiedevo, gli amici, esatto, di Twitch ci hanno visto che parlavamo.
Gesti strani, era per arrivare alle Iene. Ma è anche la sigla di una serie TV, nella versione di Grace Potter, è stata usata come sigla per la serie Grace and Frankie, che torna proprio oggi su Netflix con la sesta stagione. Io ne sono contentissima perché sono una grande fan di questa sitcom, perché alla fine puntate di una ventina di minuti, quindi potremmo definirla così. È una serie creata da Martha Kaufman, che era la mente creativa dietro Friends, quindi nemmeno una a caso, e Howard J. Morris, ed è interpretata da Jane Fonda e Lily Tomlin, e vede nel cast anche Martin Sheen. Di cosa parla? Mette al centro la terza età, ci sono queste due signore ormai sulla settantina che vedono stravolgere le proprie vite dalla dichiarazione da parte dei propri mariti, che sono soci in affari, che svelano di essere stati sempre innamorati da anni e decidono quindi di sposarsi e andare a vivere insieme. E quindi queste due donne devono ricominciare da capo, lo fanno insieme, danno vita anche ad un'azienda, e adesso nella sesta stagione vedremo che cosa succederà. La serie tra l'altro è già stata rinnovata per una settima e conclusiva stagione per il 2021.
Ah, quindi ci siamo quasi.
Manca poco ormai.
Invece uscirà venerdì, ma probabilmente lo vedrete sul nostro canale Twitch a partire da domani, Dragon Ball Z Kakarot con la T.
Va pronunciato rigorosamente così.
Kakarot. Edito e sviluppato da Bandai Namco con l'aiuto di CyberConnect 2, è in uscita su PlayStation 4, Xbox One e Windows. E Dragon Ball Z Kakarot è un gioco di ruolo, fra l'altro è finito finalmente l'embargo, quindi alcuni influencer, alcune testate hanno già mostrato un po' di gameplay. È un bel gioco di ruolo che finalmente porta Dragon Ball su un altro terreno, non sempre quello del picchiaduro, ma appunto su quello dell'RPG, quindi con delle sfumature adventure che farà rivivere a tutti noi giocatori l'epopea di Dragon Ball Z, quindi con tutte le varie sfaccettature che abbiamo visto nell'anime e abbiamo letto nel manga. Pare che la longevità sia davvero elevata, si parla di una sessantina di ore per terminare il gioco base, più 100 ore per finire anche le missioni secondarie, quindi sul canale Twitch vedrete soltanto probabilmente una quarantina di ore, perché io lo rusherò come una bestia.
Non li farai nemmeno parlare, praticamente.
No, io skippo tutto, chi se ne frega dei dialoghi. Fra l'altro sì, promette davvero bene, rispondo agli amici della chat di Twitch, promette davvero bene, secondo me sarà un signor titolo, perché altrimenti non lo avrei comprato. Io di solito compro soltanto i titoli che sento possano darmi qualcosa, e questo secondo me mi darà tantissimo. Tra le varie curiosità ho trovato un piccolo spoiler: saranno presenti nella storyline parecchi personaggi, cioè alcuni personaggi che non fanno parte dell'anime o del manga. E c'è ad esempio un personaggio che si chiama Bonyu, che è un membro femminile segreto della squadra Ginyu, che erano quelli che facevano tutte le mosse, che ha abbandonato la formazione prima della sconfitta del gruppo su Namek. Quindi sono proprio curioso di vederlo.
Ottimo. Invece esce domani nei cinema Jojo Rabbit, film diretto da Taika Waititi, che di fatto è una commedia nera ambientata nella Germania nazista, e il protagonista è Jojo, un bambino che è nato e cresciuto nel regime nazista e quindi ne è un fiero sostenitore, e tanto che ha un amico immaginario che è proprio Adolf Hitler, ovviamente una versione immaginaria di Adolf Hitler.
Adolfo.
Sì, è particolare perché comunque la interpreta lo stesso regista Taika Waititi, che sicuramente non è europeo, lui è neozelandese con tratti caratteristici di quella popolazione, e lui presta il volto ad Adolf Hitler immaginario. E nel momento in cui Jojo scoprirà che in casa sua si nasconde una ragazzina ebrea, dovrà un attimo rivedere tutte le sue certezze. E il film è candidato a 6 premi Oscar, tra l'altro le candidature sono state rivelate proprio lunedì scorso, e tra cui anche quella a miglior film e a miglior attrice non protagonista per Scarlett Johansson.
Che probabilmente se lo porta a casa.
Scarlett Johansson, che tra l'altro è presente anche nella categoria migliore attrice protagonista per un altro film, che è Storia di un matrimonio.
Perché lei vuole tutto.
Lei ha già battuto ogni record. Vedremo se Jojo Rabbit porterà a casa qualche statuetta, io me lo auguro. Comunque da domani potrete vederlo al cinema. Ma invece un altro Jojo era protagonista di una canzone dei Beatles. Questa è Get Back.
Jojo was a man who thought he was a loner, but he knew it couldn't last. Jojo left his home in Tucson, Arizona, for some California grass.
Bentornati su Radio Città Pescara, frequenza 97.8, su radiocittapescara.it e anche bentornati su twitch.tv/nerdando.com per chi ci sta guardando in video diretta.
In video diretta, quanto
sei
antica!
Mi è sembrato più italiano. Viva l'italiano, d'altronde, no? Questa è Nerdando Nair, puntata dedicata a Dragon Ball. E quindi ora vi andiamo a parlare un po' di Dragon Ball. Ve l'abbiamo fatto sudare, ma alla fine ne parliamo.
Esatto, perché sentivo un po' di polemica sulla chat
Ho
di,
notato
di Twitch, soprattutto dal nostro grande amico Lorenzo di Montesilvano Colle.
Che oggi è abbastanza nervosetto.
È troppo nervoso.
Ma d'altronde il dolce si tiene per la fine.
Esatto.
Quindi Dragon Ball era alla fine. Di che parliamo? Del manga di Akira Toriyama, iniziato nel 1984, che poi è diventato rapidamente uno dei più popolari al mondo, oltre che uno dei più venduti, ha venduto oltre 240 milioni di volumi in tutto il mondo, quindi nemmeno robetta.
Quindi non è che stiamo parlando di un giornaletto così.
Anche chi non lo apprezza sicuramente l'ha sentito nominare o ha intravisto qualche replica in televisione, perché poi dal manga ovviamente sono state tratte due serie anime direttamente dalle vicende del manga e poi anche delle serie sequel, dei lungometraggi, videogiochi e quant'altro, un po' di tutto.
Videogiochi che come appunto
per
Dragon
esempio,
Ball Z Kakarot,
quello che potrete giocare da venerdì
e potrete vedere da domani sul nostro canale Twitch.
Esatto, non perdetevelo. Ma da dove è nato Dragon Ball? Akira Toriyama?
Da una vagina.
Non, vabbè, non lui, cioè, Dragon Ball non è Goku.
Cioè, però,
questo
giusto.
È un errore.
Hai
quindi.
Ragione.
In ogni caso, Akira Toriyama nel 1984 aveva concluso Dr. Slump Earale, era in cerca di ispirazione, quindi si è consultato con il suo editore, che gli ha suggerito, ricordando la passione dell'autore per Jackie Chan e i suoi film, di ragionare un po' sul Kung Fu e tirare fuori qualcosa da questo. A lui l'idea è piaciuta e inizialmente ha buttato giù una sceneggiatura che fosse un po' una parodia di un classico della letteratura cinese, cioè Il viaggio in Occidente. E infatti segue le vicende di questo bambino che attraverso la crescita, che poi appunto è Goku, e la sua crescita personale, e voleva parodiare tutti gli aspetti di questo viaggio. Poi la storia ha preso un po' una sua piega ed è diventata quello che tutti abbiamo letto e guardato in televisione.
E non
si è molto
solo.
Ingrandita, sì, diciamo, gli ha un po' preso la mano
anche al cinema, perché ora le ultime uscite sono state al cinema.
È vero, proprio qualche mese fa mi sembra.
Sì.
Tra l'altro Dragon Ball è una storia che mescola molti aspetti, perché è ambientato sulla Terra, però è una Terra un po' diversa da quella che conosciamo noi. C'è un solo continente, ci sono esseri umani, dinosauri, animali che però parlano, c'è un po' di tutto. C'è una tecnologia avanzatissima e c'è la magia allo stesso tempo, perché comunque il drago Sherro nelle sfere del drago sono un elemento magico e gli stessi esseri umani possono utilizzare l'aura per creare tecniche fortissime e devastanti, non
Ma
solo Goku.
L'aura è una persona oppure...
No, è l'apostrofo aura.
Ah, ok.
Si possono incanalare l'energia e poi rilasciarla, come nella famosa onda Kamehameha, o onda energetica.
No, non chiamarla così, perché io mi irritavo quando sentivo onda energetica. Ero uno dei puristi.
Io invece conosco meglio i nomi italiani.
Male.
Però in realtà in lingua originale è la Kamehameha, la tecnica che Goku impara per prima, mi sembra. È una tecnica potentissima e ha un nome particolare che è stato suggerito a Toriyama proprio da sua moglie ed è ispirato...
In quale contesto?
Nel contesto che lui non voleva dare in realtà dei nomi alle tecniche, però l'editore insisteva e allora lei gli ha suggerito perché non la chiami così, e in realtà il nome viene dalla cultura vaiana, il nome di un re di una dinastia vaiana.
Ah.
Però ha senso anche in giapponese, perché ci sono al suo interno delle radici, dei vocaboli onda, tartarughe e distruzione.
Ah, quindi ha
quindi
tutto...
era utilissima, tornava benissimo e lui l'ha inserita.
Anche perché, scusa, non gli voleva dare dei nomi, e quindi come fai quella mossa là, quella
esatto.
Forte.
Come... Ma Toriyama, tra l'altro, è notoriamente pigro anche nel disegnare, e infatti questo mi dà l'occasione di parlare di un'altra curiosità. Chi ha guardato Dragon Ball o letto Dragon Ball si è reso conto che ci sono tantissime scene di combattimento.
Sì.
Essendo lui però molto pigro nel disegnare, ha creato un espediente per cui ogni volta che c'è un combattimento i protagonisti decidono di spostarsi dalla città e andare in un luogo disabitato.
Andiamo in un luogo disabitato.
Lo dicono sempre. Loro dicono per evitare danni e distruzione alla città. Il vero motivo era che lui non voleva fare sfondi troppo dettagliati, persone che scappavano, quindi li portava nel deserto. C'era da disegnare due cose e faceva molto prima.
Caspita, questo mi sorprende e mi stupisce, ma è un grande Toriyama.
Furbo, eh?
Bravo.
Lui è furbo, che poi anche leggevo, dovrebbe essere vero perché l'ha dichiarato lui, i capelli biondi del Super Saiyan sono nati anche per risparmiare fatica all'inchiostratore, che con i capelli neri faceva un sacco di lavoro. Allora ha detto, quando li trasformiamo facciamoli biondi, così è tutto bianco. E c'è poco da fare.
Non sapevo neanche questo, mentre invece dalla chat di Twitch il nostro amico Americo di Celano lo sapeva.
Vedi, perché si vede che lui è il massimo esperto di Dragon Ball.
E lui è il massimo esperto di Dragon Ball italiano.
Lo possiamo, italiano?
Sì, sì, lo possiamo dire. Purtroppo in Europa ci sono ancora delle persone che sono...
che ne sanno appena di più.
Ne sanno un pochino di più. Sapevano il fatto dell'onda energetica che era stata chiamata così per via...
Ah, vedi? Del re Avaiano.
Esatto.
Quindi... Tra l'altro, Dragon Ball vanta un primato anche in Italia, perché il manga è stato pubblicato in Italia da Star Comics a partire dal 1995.
Sì.
Ed è il primo manga in Italia a mantenere il senso di lettura giapponese.
Non solo, mi sembra che sia stato proprio il primo manga a essere...
Questo non ne sono certa.
Se non sbaglio è stato il primo manga a essere portato in Italia, tant'è vero che io rimasi sconvolto quando lo lessi. Da lì è iniziata la mia passione da Giappomin... e non continuo, che ho avuto a cavallo tra gli anni 90 e 2000.
Esatto. In ogni caso in Giappone si legge alla rovescia, da destra a sinistra, e Dragon Ball anche in Italia ha mantenuto questa caratteristica. Io ricordo di aver letto il mio primo numero di Dragon Ball senza sapere questa cosa. Non ho capito niente.
Ma
poi sono arrivata alla fine.
È finito e sono resuscitati. Cos'è successo?
Non capivo la storia. Poi sono arrivata alla fine e c'era quella pagina che ti spiegava che dovevi leggere da destra a sinistra, ma la mettevano alla fine, giustamente. Cioè, al loro inizio. Però così ho capito e me lo ricordo tuttora. Vedi, si impara anche così. A proposito di Dragon Ball, abbiamo pensato di proporvi una classifica sempre a modo nostro.
Assolutamente bella.
Bellissima, e ci siamo concentrati sui personaggi di Dragon Ball e in particolare sui personaggi più senza senso.
Sì, più senza senso mi piace.
Eh sì, perché è tutta una cosa strana, un po' più particolari. Ecco,
ecco, i personaggi più particolari.
Che ci hanno fatto chiedere, ma perché?
Perché c'era? Cioè, a cosa serve?
A che serve?
Quindi,
parto?
Vai!
In quinta posizione abbiamo inserito Mr. Satan. Perché in quinta posizione? Perché in realtà lui non è totalmente inutile, è un po' inutile, però alla fine qualcosa fa anche. Lui compare per la prima volta nella saga di Cell, è un lottatore terrestre, non così forte come lui vuole far credere, però riesce, col fatto che le trasmissioni erano state interrotte, a far credere a tutti che è lui che ha sconfitto Cell, quindi diventa un idolo mondiale. Però poi nella saga di Majin Buu si rende utile perché sfrutta la sua fama per convincere le persone della Terra a donare la sua energia, la loro energia a Goku, quindi alla fine un minimo si riscatta, dai.
Sì, anche perché no,
e
realtà...
poi salva Vegeta.
Sì, è vero, ma in realtà fa anche tante piccole altre cose, protagonista di tante side story molto interessanti. Al quarto posto invece abbiamo inserito Monaka, che è un alieno di razza Wagashi ed è uno dei cinque personaggi dell'universo 7 che viene scelto per partecipare a un torneo tra l'universo 6 e 7. L'universo 6 è quello dove c'è anche Goku. In realtà non è forte per nulla, anzi è veramente scarso, però per una serie di combinazioni riuscirà a vincere questo torneo.
Quindi alla fine anche lui se la cava comunque.
Sì. Non è, ma in realtà non ci sono proprio personaggi
totalmente inutili. Invece al terzo posto abbiamo scelto Gotenks nella sua versione più attempata. Gotenks è la fusione tra Goten e Trunks che mettono in atto per cercare di sconfiggere Majin Buu, però non sono molto bravi all'inizio e gli esce fuori questa versione vecchissima che non riesce a fare praticamente nulla. Tra l'altro, effettivamente, anche ai fini della storia sembra più messo lì per prendere tempo, occupare pagine, che per altro. E quindi si è meritato di salire sul terzo gradino del podio.
Al secondo posto abbiamo inserito Mister Popo, che è il custode, il giardiniere del Tempio di Dio, nonché l'assistente di Dio. Ha un carattere tranquillo e non fa praticamente nulla, è lì che pota piante.
Ed è anche vagamente razzista, come immagine.
È vero, è anche vagamente razzista. Non credo che in questi anni sarebbe potuto esistere come personaggio.
Ma infatti leggevo che negli Stati Uniti è stato modificato, era azzurro.
Ah, ok. Però nonostante sia così calmo, comunque è parecchio forte. Infatti in alcune scene lo si vede fermare dei colpi proprio di Gohan, di Trunks, quindi è molto, cioè non
sembrerebbe...
fa nulla, però ha un potenziale,
ecco, però rimane lì. E in prima posizione c'è Jirobai, che è il samurai che Goku conosce durante Dragon Ball, quindi quando è ancora bambino, che vive nella torre di Balzar. E anche lui in realtà ha i suoi momenti, perché comunque salva Goku durante lo scontro con Junior e taglierà la coda a Vegeta durante la saga dei Saiyan, però per tutto il resto del tempo lui vive nella torre insieme a Balzar e non fa assolutamente niente dalla mattina alla sera, quindi è piuttosto sfruttato poco.
Esatto. Non
sta
inutile,
lì.
Sta lì.
Perché tuo autore sai che ce l'hai, se ti dovesse servire lo tiri fuori, però per il resto lo lasci là.
Tra l'altro questo lo tiri fuori è costato ad Akira Toriyama una denuncia.
Povero Akira.
Perché l'ha tirato fuori in un momento non opportuno.
Insieme ai fagioli di Balzar.
Esatto, sì, ha tirato fuori sia i fagioli che proprio anche la banana.
Bene.
Comunque.
Ce l'avevano chiesta in molti, quindi vi facciamo sentire What's My Destiny Dragon Ball, cantata da Giorgio Vanni.
Sono Sara e ascolto Nerdando Nair solo perché sono amica di Claudia. Nerdando Nair, un programma onesto.
Era partita per un'altra canzone.
Sì, perché è talmente onesto che va avanti da solo.
Esatto, siamo onestissimi.
Però purtroppo è arrivato il momento di salutarci.
Oh no.
Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, vi diamo appuntamento a sabato anziché mercoledì prossimo.
Esatto, mi raccomando ragazzi, non mercoledì, bensì sabato 25 gennaio a partire dalle 15.35 e in studio con noi ci sarà Stefano Jedi Lord.
Anche con ospite, quindi sabato anziché mercoledì, ma sempre qui su Radio Città Pescara 97.8, su radiocittapescara.it e su twitch.tv/nerdando.com. E vi ricordiamo che se vi siete persi qualcuna delle nostre puntate o volete riascoltarla, ci trovate anche in podcast su tutti i principali distributori di servizi di podcast.
Quindi Mixcloud, Spreaker, Spotify, Apple Podcast, ovunque.
Tutti
tranne
quanti.
Google, che non ci ha ancora accettato dopo 4 settimane, maledetti loro.
Google vuole essere convinto, ma tutti gli altri ci trovate e troverete anche questa puntata da domani. E vi ricordiamo inoltre che se volete potete andare sul sito di radiocittapescara.it e scegliere di sostenere la radio e i suoi programmi cliccando sul pulsante giallo.
Fatelo perché ogni euro può fare la differenza. Quindi mi raccomando, appuntamento a sabato 25 a partire dalle 15.35. E per chi volesse vedere Dragon Ball Z Kakarot, a partire da domani alle 18.30 su twitch.tv/nerdando.com.
A sabato e buona serata.
Ciao!
Nerdando Nero.